Buongiorno a tutti. Allora iniziamo i nostri lavori questa mattina e abbiamo l'onore di avere tra noi il segretario generale del WACOM, del World Apostolic Congress of Mercy, che in qualche modo questa mattina ci introdurrà ai temi fondamentali del congresso e mostrerà il collegamento del congresso stesso con questo convegno di studio. Siamo particolarmente contenti della presenza di padre Patrice Ciocioschi, che ha già presieduto le lodi, perché in qualche modo dà un respiro internazionale alle nostre stesse attività e al nostro stesso convegno di studi. Seguirà la sua presentazione del convegno internazionale, la moderazione dei lavori di questa mattina da parte del professor Luigi Alici. Lascio subito la parola a padre Patris.
Grazie Massimiliano. Anzitutto voglio porgervi il saluto e la benedizione del cardinale Schönborn di Vienna. Questo giovane cardinale presiede a tutti i congressi della misericordia, quello che è successo in Roma l'anno scorso ad aprile e anche tutti i congressi a venire, congressi nazionali, continentali e mondiali. Quindi il cardinale sarebbe voluto venire perché ha apprezzato moltissimo la presentazione del congresso, i temi, ha trovato che era davvero un convegno di studio sulla misericordia di grande valore perché è molto pertinente per il mondo di oggi. Ha avuto un impedimento, ma ha chiesto al suo confratello, cardinale Philippe Barbarin di Lione, di venire al suo posto, siccome sono due grandi amici, e il cardinale Barbarin, che appartiene anche lui al comitato di presidenza di tutti questi congressi, con molto piacere verrà da noi domani, proprio per manifestare il collegamento con tutte queste iniziative a livello mondiale e sotto, bisogna dirlo, sotto non soltanto nella benedizione, ma anche nell'incoraggiamento del Santo Padre Benedetto XVI, il Cardinale Schön. Il cardinale Cristoforo Schönborn gli ha parlato molte volte di questi congressi e ogni volta Benedetto XVI, riprendendo le parole di Papa Wojtyła, diceva: questa, la misericordia è il limite che Dio pone al male nel nostro mondo, nella nostra storia. È urgente. E bisogna diffondere, far vivere questo in tutto il mondo. Quindi ogni volta tanti incoraggiamenti a tal punto che al Congresso Mondiale il Santo Padre è intervenuto con la messa iniziale, vi ricordate, il 2 aprile, e ha abbondato nel parlare della misericordia, soprattutto nella figura del giovane Wojtyła. E allo stesso modo ha concluso il congresso con il Regina Coeli la domenica 6 aprile, dopo la splendida celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Schönborn in San Pietro. In un primo momento vorrei parlarvi del senso profondo di questi congressi, come sono nati e a quale finalità rispondono. Poi vi dirò come personalmente sono giunto a credere nella misericordia e nella sua importanza per il mondo di oggi e in quale maniera mi dinamizza il mio sacerdozio, il mio ministero. Karol Wojtyła, vi ricordate, era un giovane che da Wadowice si spostò con suo papà a Cracovia l'8 ottobre 1938 per studiare nell'università di Cracovia. Intravedeva lui, dopo la morte di sua mamma, di suo fratello anche, non è stata facile la sua vita di questo giovane polacco, lui intravedeva una carriera artistica. Non pensava al sacerdozio in sé. E quindi entrò nell'università nel 38. Non gli si potrà rimproverare di aver conosciuto Faustina, non la conobbe, perché Faustina è morta 3 giorni prima della sua venuta a Cracovia con suo papà. Wojtyła quindi studiava poesia, la letteratura polacca, ed era molto dotato per fare teatro, e lui lo sapeva. Scoppiò la guerra e quindi l'occupazione dei nazi in Polonia. E lui, come i suoi connazionali, gli studenti, molti studenti e molti dei professori, furono ammazzati dai tedeschi al loro arrivo. E lui si chiese sempre dentro di sé: ma perché non mi è successo a me? Semplicemente perché aveva qualche minuto di ritardo a quell'inaugurazione dell'università di Cracovia, e per questo non lo arrestarono. Qualche volta un po' di ritardo fa bene. Ma lui, vedendo e subendo l'occupazione tedesca, diceva dentro sé, di sé, con gli studenti e i professori dell'università: che cosa possiamo fare per lottare contro il male? Non è giusto quello che sta succedendo. Non possiamo non reagire. Cosa fare? Alcuni dei suoi amici si orientarono verso l'esercito per cercare di rispondere con le armi, in una maniera o nell'altra, con la violenza, con le armi. Certo. E Wojtyła diceva dentro di sé: questa non è la mia vocazione. Io lotterò contro il male attraverso la letteratura polacca, perché la letteratura è messianica. I polacchi hanno sempre sognato un liberatore, e questo si vede bene nel corso della letteratura, Mickiewicz, Słowacki, Norwid e altri. E quindi organizzava lui del teatro segreto nelle case degli studenti, una volta o due, e sfuggito all'arresto da parte dei tedeschi. Ma lui era convinto che bisognava destare vivo lo spirito polacco che si oppone al male, che cerca un liberatore, e quindi che non si dà mai per vinto dinanzi al male. Era questa la sua vocazione, così vedeva dentro il suo cuore. Però successe che ebbe a lavorare in una carriera di pietra e poi alla fattoria Solvay chimica. E per andare dalla casa di suo papà, che anche lui muore negli anni 40, per andare da questa casa fino a questa carriera di pietre, ci va ogni giorno con gli zoccoli. E a un certo momento sente il bisogno pure di pregare, quindi c'è su questa via andata e ritorno un monastero, un convento di suore. niente di meglio per pregare, c'è anche un cimitero, e lui si ferma qui e scopre, perché ci sono le religiose lì, che gli dicono che c'era lì una religiosa che anche lei lottava contro il male e in una maniera profonda era convinta che per lottare contro il male, anche storico, bisognava dare la mano al Cristo che era lo splendore del bene. Quindi non rispondere al male con il male, secondo quando dice San Paolo ai Romani, ma rispondere al male con il bene, sempre, fino alla fine. Karol Wojtyła, pregando lì ogni giorno, approfondisse, si dice così, approfondì la spiritualità della vittoria del bene contro il male, quindi dell'amore incondizionale. E questo amore senza condizione si chiama misericordia. E lui allora, secondo i testimoni, coloro che l'hanno conosciuto, e in questo momento che emerse la sua vocazione al ministero sacerdotale. Quindi in un terzo momento, e questo per combattere contro il male, combattere attraverso, contro il male reale, dando la mano a colui che è splendore dell'amore incondizionale, della misericordia. E così divenne seminarista clandestino, divenne sacerdote, divenne anche vescovo ausiliare, e lì, bisogna dirlo, molti dei suoi confratelli lo prendevano per un vescovo ingenuo, perché ancora voleva lottare contro il male, quindi non solo tedesco, dei nazi, ma anche il male dell'occupazione sovietica, del comunismo reale, sempre attraverso il bene, l'amore incondizionale e la misericordia. Dicevano: Wojtyła, sei un po' ingenuo. Ma lui ci ha creduto fino alla fine. Testimoni i suoi scritti, ne testimone anche questa venuta di lui dopo l'attentato subito a Colle Valenza, è molto significativo, e lo scrive fino alla fine in Memoria e Identità nel 2005, e dice che attraverso l'amore misericordioso, la spiritualità della misericordia, è Cristo che è entrato a far parte della storia europea, e Cristo stesso che si è inserito nella storia europea per cambiarla dal di dentro, cambiare il suo corso. È molto bello questo. E così aveva ragione di crederci fino alla fine. Il muro di Berlino è crollato. E quando ascoltavo ieri i due interventi di Padre Domenico, di Monsignor Cancian, il Cardinale Schönborn ci tiene tanto che Monsignor Cancian continui ad essere il coordinatore per la Conferenza Episcopale Italiana, ci tiene tanto, lo disse per tutta l'Italia. E, ascoltando anche la seconda conferenza, era molto significativo: la misericordia può cambiare il corso della storia, ma può anche cambiare l'economia mondiale. E oggi è più che pertinente, è più che profetico inserire l'amore misericordioso nel modello economico. Quindi A, B, C, vi ricordate? Perché ho ricevuto molto, lo voglio trasmettere, offrire anche agli altri. È una nuova economia che qui si sta emergendo. La misericordia, quindi, per riformattare, cambiare il corso della storia e dell'economia. È fantastico. Ma Subito dopo l'attentato dell'11 settembre 2001, Giovanni Paolo II ebbe l'idea, e questo non è poco, volle andare a Cracovia per l'ultima volta, agosto 2002. Questo si è deciso subito l'11 settembre, perché a causa di questo male planetario. Come rispondere al male? Ecco, Giovanni Paolo II dice con la misericordia. Il Mysterium Iniquitatis trova un solo limite, con la misericordia di Dio che entra nella storia nostra, del mondo, attraverso la nostra cooperazione a questa misericordia. E quindi il 18 agosto 2002 a Cracovia fece una chiamata universale alla Chiesa universale, e disse: abbiamo riformattato la storia, dobbiamo riformattare l'economia, ma bisogna riformattare la pastorale ecclesiale. E quindi disse: riformattiamo anche i programmi pastorali, diocesani, parrocchiali, in funzione della misericordia come paradigma dell'evangelizzazione. Quindi riformattare tutto, un disco duro, quando un computer sta proprio male, quando ci sono tanti virus e quando non si trova più soluzione perché funzioni bene, il tecnico ce lo dice: passiamo alla riformattazione, bisognerà riformattare il disco duro. E quindi, e questa è un'espressione del cardinale Barbarin, che era lì ad agosto 2002 in Cracovia, e lui disse: il Papa ci ha invitato a riformattare il disco duro della pastorale ecclesiale, inserire la misericordia proprio dentro, non come un fatto devozionale, quindi che starebbe dolcemente al di fuori della vita ordinaria della Chiesa, come una opzione facoltativa. Giovanni Paolo II diceva: no, l'amore misericordioso deve essere, far parte integrale della Chiesa, delle sue strutture devono essere proprio riviste completamente attraverso il paradigma della misericordia. Di fronte a questa chiamata universale molto seria di Giovanni Paolo II, due cardinali in particolare si sono mossi, i cardinali Schönborn e Barbarin. Ha detto: qui è una chiamata alla Chiesa, e la Chiesa che si deve muovere, tutta la Chiesa, quindi la responsabilità dei vescovi e dei cardinali. E hanno cominciato questo, come si dice, questo processo, questo andare avanti perché la Chiesa risponda alla chiamata. Giovanni Paolo II era molto chiaro nella Dives in Misericordia. Diceva: tutta la Chiesa dovrebbe essere più consapevole della Divina Misericordia e più motivata dalla Divina Misericordia in tutta la sua missione. Che programma fantastico! Essere più consapevole di quest'amore incondizionale che mi è dato, ed essere proprio più motivato in tutto quello che faccio, in tutto quello che fa la Chiesa, nei suoi progetti, prima di progettare, immergersi nell'amore di Dio, in questo amore incondizionale. È una grande riforma che si sta prospettando. Quindi hanno cominciato gli uni e gli altri di questi cardinali a invitare conferenze episcopali, perché è tutta la Chiesa che deve essere coinvolta, non un movimento, non una corrente, non una sensibilità di Chiesa, ma tutti. E quindi il cardinale Schönborn scrisse alla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, che rispose affermativamente: sì, abbiamo bisogno della misericordia. E quindi cominciarono i vescovi americani. Poi scrisse alle conferenze episcopali dell'America del Sud, l'America Latina, anche lì molta risposta. Il cardinale Givish mise anche il cardinale Arinze in questo processo, e Arinze disse: sì, dobbiamo coinvolgere tutte le chiese del mondo. e quindi scrisse a tutti i vescovi dell'Asia, a tutti i vescovi dell'Oceania, cioè i responsabili delle conferenze episcopali, e anche a quelli dell'Africa. Quelli dell'Asia hanno risposto immediatamente. Tanti vescovi di quasi tutti i paesi dell'Asia hanno detto: la misericordia deve diventare il paradigma del mondo che viene. Cioè, non l'hanno visto in maniera religiosa, l'hanno visto in maniera, come diceva il professore ieri, in maniera laica. Hanno riconosciuto il carisma per tutto il mondo, per la trasformazione del mondo, come urgenza per il mondo. Poi il cardinale Barbarin, nel suo ufficio, 2 anni fa, disse: qui non basta la Chiesa Cattolica, questo è per tutti i cristiani, per tutti. Quindi, siccome ritornava da un suo viaggio in Mosca con Alessio, il patriarca, mi disse la strategia per coinvolgere anche il patriarcato di Mosca, quindi i russi, che vennero al congresso e hanno anche partecipato attivamente. E per l'Italia abbiamo tentennato un pochettino, e dico il segreto. È parso qui in Italia nel 2000 e mi è venuto in mano il libro Misericordia, vero volto di Dio, vero volto dell'uomo, che era stato diretto da padre Domenico Cancian. Allora, non lo sapevo, ma presenti anche qui Franco, e abbiamo chiesto: ma i diritti alle edizioni paoline, come possiamo avere i diritti? E loro ci hanno risposto: chiedete a padre Domenico Cancian, purtroppo, sapete, è diventato vescovo una settimana fa, quindi sarà meno libero forse, ma non era purtroppo, era una grazia di Dio. E quindi il cardinale, noi abbiamo parlato con il cardinale Schönborn e ci siamo incontrati con Monsignor Cancian, e così divenne, perché il cardinale lo chiese alla conferenza episcopale italiana, il coordinatore per tutta l'Italia. E questa è stata una grazia, perché questo libro era molto bello, perché era profondo ed era frutto di una profonda riflessione. Al congresso erano presenti quindi delegazioni di tutto il mondo, erano anche presenti membri di altre religioni, c'erano degli ebrei, c'erano dei musulmani, e c'era anche, fra gli altri, il Consiglio delle minoranze religiose della Svizzera, con parecchie religioni nuove. Ora, anche loro non hanno fatto profilo basso, perché era un primo congresso, ma alla fine del congresso hanno parlato con il cardinale Schönborn e gli hanno detto: noi crediamo, anche noi nel nostro cammino, crediamo che la Divina Misericordia sarà la luce che illuminerà l'umanità del terzo millennio, e anche noi vogliamo entrare a modo nostro a camminare nella misericordia. Quindi ecco che ormai ci sono congressi in tutto il mondo, in diversi continenti, a livello nazionale come questo, a livello continentale, in tantissimi paesi del mondo, in vista del prossimo congresso mondiale che si terrà a Cracovia, a causa di Giovanni Paolo II, nel 2011. Avremmo preferito un congresso mondiale fuori Europa, ma abbiamo detto, insomma, è vero che Giovanni Paolo II è stato un profeta, il profeta della Divina Misericordia. 3 minuti ancora, soltanto per rispondere alla seconda domanda: come personalmente sono giunto a credere all'importanza della misericordia? Ho studiato filosofia un anno in Polonia, sono francese e anche i miei nonni erano tutti francesi, uno aveva origini polacche, e quindi sono andato lì e ho trovato che era interessante la filosofia polacca, però Faustina trovavo che era molto devozionale, molto polacco, quindi non mi interessava, devo confessarlo. Poi da sacerdote sono stato orientato al dialogo interreligioso e ho incontrato membri di tante religioni su tanti continenti, musulmani, ebrei, sono vissuto 2 anni in Terra Santa, poi buddisti, induisti, e mi sono accorto che la misericordia era un'intuizione presente all'incrocio tra le diverse religioni. Ho voluto approfondirlo e guarda caso, arrivando a Lione per fare una licenza in teologia, poi un dottorato, sono capitato nel corso del professore Gabellieri, che è qui, e ho sentito parlare di Simone Weil, che vedeva questo amore e questa misericordia presente in tante culture del mondo. Allora ho detto dentro di me, andiamo a vedere nelle varie religioni il filone misericordia e cerchiamo di metterlo in luce a livello filosofico, a livello teologico, ma poi nella prassi degli incontri interreligiosi. E ho constatato una meraviglia, è che se con i membri delle altre religioni o anche le loro comunità cerchiamo di incontrarci sull'amore, l'amore misericordioso, la misericordia, esce sempre luce, esce sempre un cammino spirituale nella diversità. Non bisogna fare irenismo, siamo molto diversi. Ma quello che ho constatato, e finisco su questa nota, che è la più bella a mio avviso, quello che ho constatato è che si può dialogare e annunziare nello stesso momento, quando, a condizione, a patto che si dialoghi sulla misericordia. Perché quando dialogo con i credenti di altre religioni, oppure con atei o agnostici, sulla misericordia, a un certo punto io da cristiano non posso non nascondere il volto di Cristo, che è il volto della misericordia per me. E quindi dialogando annuncio in una maniera o nell'altro colui che abita il mio cuore. Irradio lui, parlo di questo amico, e questa amicizia con Cristo spesse volte è contagiosa. Ecco, ho cominciato a scrivere 2 o 3 libri su questo, ma adesso sto approfondendo un dialogo tra un filosofo e un teologo, Baltasar e Buber, che parlano, che intravedono una nuova teologia del verbo sulla base della misericordia e della giustizia. E a mio avviso questo è molto importante per arrivare, per giungere a una nuova maniera di evangelizzare, o piuttosto la maniera evangelica di portare l'annunzio di Cristo e di Cristo che è pienezza della misericordia. E questo non può essere che una ricchezza per tutti gli altri membri del genere umano. Vedete, la prospettiva è immensa e penso che è eterna. Fino alla fine del mondo abbiamo tanto da fare perché la misericordia, la luce della misericordia venga fuori e faccia camminare il mondo verso la sua chiamata finale. Grazie.